Jukebox 900.
Buonasera, buonasera a tutti voi e ben ritrovati a Jukebox 900 da Claudio Farinone. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di cinema in riferimento a un grandissimo di cui quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita. Si trattava di Federico Fellini. Oggi festeggiamo un altro centenario di un altro grande personaggio del mondo del cinema. Forse avete già capito di chi si tratta, ma ve lo diciamo fra poco. E soprattutto torniamo a ospitare il compositore e il polistrumentista Alessandro Cerino. Eccoci qua, Alessandro. Ciao, come stai innanzitutto?
Benissimo, devo dire che quando sono con te e con gli ascoltatori della Radio Svizzera sono sempre di buon umore.
Sempre troppo gentile. Bene, allora svelaci subito il nome, ma forse i nostri ascoltatori, ripeto, l'avranno già capito e intuito.
Eh beh, certo, non si può rimanere sordi al richiamo di Albertone.
Hai proprio ragione. Stiamo parlando evidentemente di Alberto Sordi. Forse in questo anno un po' terribile è stato anche un po' dimenticato, no? Anche come Fellini, d'altronde, non è stato, secondo me, festeggiato adeguatamente. Che cosa ne dici? Sei d'accordo?
Non posso che essere del tutto pienamente d'accordo. Quindi gli eventi contingenti purtroppo hanno portato effettivamente, non dico a dimenticare, ma a non festeggiare, a non onorare quello che è stato uno dei più grandi veramente attori che abbiamo mai avuto. Pensa che in un'intervista negli anni 80 Robert De Niro, un'intervista che lui rilasciò interamente in italiano, lui disse che i suoi due attori preferiti italiani erano Marcello Mastroianni e Alberto Sordi. È una personalità molto complessa, comincia in teatro, poi passa al doppiaggio. Tutti ricordiamo che doppiò Oliver Hardy, quindi la famosa voce di Ollio è la sua, sbaragliando altri molto più importanti, perché lui cantò una canzoncina che cantava appunto Ollio. Allora il direttore del doppiaggio disse subito: sì, è proprio questo il timbro. E poi vedremo ancora la questione del canto, perché lui amava molto cantare. Per una personalità così complessa io suggerisco due tipi di approccio: uno cronologico, quindi il primo Alberto Sordi, quello diciamo in bianco e nero; un secondo dal 1968, anno del Medico della Mutua, fino al 1980, in cui la sua personalità si proprio delinea come grande icona; e poi l'ultimo periodo dal 1982 fino alla fine, dove soprattutto lui si è impegnato come regista. Ora, il primo brano che voglio farti ascoltare, e qui mi perdoneranno i radioascoltatori se io seguo un ordine più musicale che cronologico, perché noi dobbiamo dare in effetti la precedenza a questo. Il primo brano che ti propongo è questo brano di Piero Piccioni, che come vedremo è stato il suo compositore di riferimento. La colonna sonora è la colonna sonora di Bello Onesto Emigrato a Australia Sposerebbe con Paesana Illibata, un titolo alla Bert Müller. Però prima volevo un attimino farti ascoltare una cosa. Allora, questo brano, come vedrete, è una bossa nova. Ma in questa bossa nova Piero Piccioni, che si è dichiarato in più di un'intervista un grande appassionato di jazz e quindi anche di bossa nova, lui utilizza questa clave. La clave è una sequenza particolare che si usa soprattutto nei tempi latini. Lui utilizza proprio questa. Vedete, in questa clave ternaria 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, che è una clave molto particolare, perché in quei tempi, e siamo nel 1971, si usava, diciamo, più un altro tipo di bossa nova, che era questa qui. Questo per dirti che lui proprio aveva, secondo me, una grande conoscenza, perché questo tipo di clave era utilizzato proprio nelle prime registrazioni di João Gilberto. E questo è riconoscibile, voi ascolterete che a un certo punto nella seconda parte entrano proprio gli ottoni con questa figurazione. Quindi in questo voi riconoscerete proprio la grande conoscenza di Piero Piccioni del mondo jazzistico e del mondo brasiliano. Andiamo!
Bello, onesto, emigrato a Australia, sposerebbe con paesana illibata. Un titolo incredibile, un film del 1971 con la direzione di Luigi Zampa, interpretato, oltre che da Alberto Sordi nel ruolo di Amedeo Foglietti, da Claudia Cardinale. La musica ci porta immediatamente alle atmosfere e ai sapori di quei film, no? Un marchio di fabbrica. Piero Piccioni, forse è un autore che non tanti conoscono, no? Non ha certo la notorietà di Ennio Morricone, per esempio. Scomparso peraltro nel 2004, aveva una bella età perché nacque a Torino nel 1921.
Sì, infatti non è tantissimo conosciuto, ma invece è stato un grande compositore. Guarda, per chi andava a cinema in quegli anni, questa è proprio la tipica sonorità degli anni italiani. Tutti sedevi, c'erano stati i trailer e cominciavano queste colonne sonore molto ariose. Peraltro voglio far notare che qui c'è l'utilizzo della voce come se fosse uno strumento, cosa che aveva fatto Morricone, ma prima di lui un altro grande compositore, del quale spero di poter parlare con te in una delle prossime puntate, Armando Trovajoli, è stato il primo, secondo me, che ha utilizzato questo in colonne sonore come Sette Uomini d'Oro e tante altre, che è del 1965, quindi prima. E qui si riprende questa voce, perché questa voce utilizzata così in maniera strumentale era anche una voce abbastanza sexy, capito? E quindi è un utilizzo molto particolare e qui infatti lo ritroviamo. Ora, il secondo brano che voglio proporti invece è un brano che ci porta al 1982, dove, come abbiamo detto prima, lui ormai era impegnato anche tantissimo come regista. E qui introduciamo la famosa coppia Sordi-Vitti. È una delle grandi coppie del cinema italiano, ma quello che è particolare è che in realtà loro hanno interpretato, si parla sempre solo di tre film: Amore mio aiutami, Polvere di stelle e Io so che tu sai che io so, ma si dimentica quasi sempre che ce n'era stato uno precedentemente nel 1964, indovinate, con la regia di chi, prima che si dedicasse poi ai film softcore, Tinto Brass, ed era il Disco Volante. Lì erano insieme, quindi non so perché di solito si parla sempre soltanto di tre film. Quello che voglio farvi ascoltare io è la colonna sonora di Io so che tu sai che io so, ma prima di questo una piccola curiosità: Alberto Sordi aveva poi un lungo passato di teatro nell'avanspettacolo ed era stato addirittura uno dei boys di Wanda Osiris, e la sua ultima apparizione in teatro fu nel 1953. Lui stesso dirigerà poi Wanda Osiris nel ruolo di se stessa nel film Polvere di stelle del 1973, quindi 20 anni dopo chiamerà lui la Vandissima a interpretare se stessa. Ma adesso ascoltiamo Io so che tu sai che io so, sempre di Piero Piccioni. Thank you.
Che meraviglia! Io so che tu sai che io so, film del 1982, diretto e interpretato da Alberto Sordi e nel ruolo di Fabio Bonetti con la moglie Livia, che invece era Monica Vitti. Come ci dicevi prima, Alessandro Cerino, davvero una qualità musicale che mi mette sinceramente molta allegria.
Guarda Claudio, ti devo dire che registrare delle trasmissioni radiofoniche con un musicista come te è un piacere particolare, perché condividi, diciamo, quelle sensazioni che un musicista soltanto, diciamo, può provare, ma che poi dopo in un'altra forma prova anche il pubblico.
Troppo gentile.
Questa nostalgia da minore ra, è proprio tipica della nostra vena poi italiana, che rende le colonne sonore nelle figure dei vari compositori, pur con i loro stili diversi, ma diciamo molto particolare, molto riconoscibile. Volevo ancora dire una piccola cosa che ho scoperto proprio oggi, mi è stata inviata da una persona a me molto cara, mi ha inviato un manifesto del Teatro Diana di Napoli, che io conosco benissimo perché devi sapere che mia sorella è attrice, Gabriella Cerino, ed è fissa, recita fissa in questo teatro, il Teatro Diana, del 1939, un manifesto dove c'è Ti amo in sette lingue, una rivista dove uno dei nuovi attori è Alberto Sordi. Pensa, aveva 19 anni e quindi era uno dei ragazzini, insomma, appunto per ritornare su quello che avevamo detto prima del suo passato da teatro. Ma adesso vorrei proporti un compositore diverso. È un compositore a cui io sono molto legato, lo stimo tantissimo e per pochissimo non lo incontrai proprio nell'anno in cui lui è mancato, nel 2013. Si tratta di Armando Trovajoli, che peraltro è legato anche a una trasmissione della quale poi parleremo in una delle prossime puntate, spero, che mi ha fatto innamorare del flauto, che si intitolava Amico Flauto e che era praticamente presentata da un giovanissimo Renzo Arbore, dove c'era questo flautista straordinario Gino Marinacci. E ti dirò che c'è stata un po' di confusione, perché uno degli autori delle musiche di questo programma era un certo Pigeon, e per alcuni anni è stato confuso proprio con Piero Piccioni, perché Piero Piccioni poi dopo, in realtà come pseudonimo, veniva tradotto un po' come Pigeons, Piccioni, mentre invece sono due compositori molto diversi, ma su questo torneremo. La prossima colonna sonora, quindi appunto di Armando Trovajoli, è la colonna sonora di un altro titolo alla linea Wertmüller. Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? Del 1968 di Ettore Scola. Thank you.
Questa è la bellissima musica di Armando Trovajoli, che peraltro ha avuto una vita lunghissima perché è scomparso nel 2013, come prima dicevi, aveva quasi 100 anni, aveva quasi raggiunto 100 anni, e peraltro nel 1958 fondò a Roma l'Orchestra Stabile di Musica Leggera della RAI, della Radio Televisione Italiana, che poi è stata diretta da personaggi come Gorni Kramer, come Lelio Ultazzi e come lo stesso Piero Piccioni. C'è sempre però questa solarità di base che io riconosco, no? Esattamente come la musica di Piccioni che abbiamo sentito prima.
C'è un respiro, c'è appunto una solarità che veramente aprono proprio l'anima. Piccolissima curiosità, le percussioni che ascoltiamo sono delle congas. Le congas sono delle percussioni cubane, mentre invece il film si svolge in Africa, ma è una piccolissima licenza che un grande compositore può benissimo permettersi, perché infatti sono, fra le altre cose, efficacissime. Avete visto questo utilizzo delle voci strumentali che, ripeto, praticamente è stato introdotto da lui. Per me lui è stato un grandissimo compositore, ma come dicevo prima, lui era anche un pianista. Quindi pianista, arrangiatore, compositore di colonne sonore, jazziste. Ecco, il musicista che sicuramente è il suo alter ego, per me è Lalo Schifrin. Perché anche Lalo Schifrin era compositore, jazzista, valente pianista. Quindi io lo stimo veramente tantissimo. Avete notato l'uso del pedale, cioè la nota ferma, fissa. Anche quando c'è il cambio degli accordi. Ostinato, che ci dà quest'idea del viaggio, loro che vanno in Africa, che vanno sempre a cercare questo qui c'è, non c'è, che cosa ha combinato Nino Manfredi, no? Quindi lo trovo veramente bellissimo, meraviglioso. Una piccola curiosità: Bernard Blier, il segretario di Alberto Sordi, il quale lo schiavizza per tutto il film, lo rivedremo in un altro film insieme ad Alberto, un film del 1988, Una botta di vita, una commedia alquanto carina. Ma ora mi consenti di fare un altro salto temporale?
Ma certamente.
Allora, devi sapere che il brano che ti faccio ascoltare ora appartiene a un film che è nei miei 10 film preferiti, e si tratta del Giudizio Universale. Questa volta la colonna sonora è di Alessandro Cicognini, che è stato anche un grande compositore. Pensa che aveva già scritto la colonna sonora di Ladri di biciclette e di tutta la serie di Don Camillo e Don Peppone, ma addirittura anche dell'Ulisse, quello della versione con Kirk Douglas. E qui vi faccio ascoltare per la prima volta Alberto che canta. Attenzione, non è il primo a cantare, ma è il secondo, quello con la voce proprio da baritono. Bisogna dire una cosa: nella colonna sonora che si trova non canta Alberto, quindi io volutamente ho preso la parte del film dove canta Alberto Sordi, quindi voi sentirete anche dei piccoli pezzi di dialogo. Il film è bellissimo perché dall'inizio fino alla fine c'è questa voce che fa «Alle 18 comincia il giudizio universale», che viene dal cielo e non si sa da dove venga. Infatti è un capolavoro di Vittorio De Sica, di surrealismo, ma poi il giudizio universale a Napoli, quindi ti puoi immaginare cosa succede. È un film veramente, consiglio a tutti. Quindi noi sentiremo in 3 punti dei dialoghi, e peraltro il cast è allucinante: Lino Ventura, Vittorio Gassman, Renato Raschel, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, ma anche Anouk Aimé, Fernandel, Ernest Borgnine, veramente un cast proprio allucinante, lo stesso Vittorio De Sica e naturalmente Alberto Sordi. Quindi noi sentiremo, la prima voce è quella del doppiatore di Lino Ventura, che dice alla ragazza vieni a cantare anche tu, vieni a cantare anche tu, perché ci guardano dall'alto, no? Poi sentiremo invece questo politico che continua a chiamare il ministro perché vuole sapere che cosa stia succedendo, e alla fine ascoltiamo la voce del compagno di Nino Manfredi che gli dice guarda, sta uscendo dalla camera, perché loro a un certo punto stanno cercando sto politico che si è nascosto. La seconda voce è quella del nostro Albertone, Ninna Nanna dal Giudizio Universale.
Ninna Nanna, non sei nero ma sei bianco, tutto
Giovanna,
bianco
canta anche tu, su.
Panna, tu sei bianco più di me,
Giovanna.
Io son nero più di te.
Ninna Nanna,
Roma, miglia Roma, R come Roma, Roma!
Domandi la linea diretta!
Linea diretta, il ministro, voglio un ministro, almeno l'usciere!
Ninna Nanna, non sei nero ma sei bianco,
tutto bianco come panna, tu sei bianco più di me, io son nero più di te. Come panna, tu sei bianco più di me, io son nero più di te.
Nella nanna, nella nanna.
È uscito, è uscito, là.
E questa era la Ninna Nanna di Vittorio De Sica, la musica di Alessandro Cicognini, un altro autore estremamente prolifico per quanto riguarda le colonne sonore, ne ha scritte veramente a centinaia. Pescarese, classe 1906, poi scomparso a Roma nel 1995.
Ma adesso passiamo a un altro compositore e a un altro film. L'altro percorso, io all'inizio ho detto che ci sono due percorsi che si possono fare per effettivamente esaminare la lunga e complessa carriera di Alberto Sordi. L'altro percorso è attraverso i generi. La commedia, che è quello che massimamente gli ha dato notorietà. I film in costume, perché lui ne ha realizzati vari di film in costume, Il Marchese del Grillo, Nell'anno del Signore, L'avaro e altri. E la terza chiave di lettura, secondo me, sono invece i film drammatici che lui ha interpretato, spesso di cui lui era regista, ma non solo, come Detenuto in attesa di giudizio, che poi è di Nanni Loi, ma anche Assolto per aver commesso il fatto e altri. Quindi questo Marchese del Grillo del 1981 vede le musiche di Nicola Piovani.
Direi uno stile un po' diverso qui, quello di Nicola Piovani rispetto agli altri, che avevano secondo me dei tratti comuni anche a livello di orchestrazione, se vogliamo anche di solarità. Non che questo tema non sia solare, però io sento una bella differenza.
Beh, Nicola Piovani è un compositore secondo me molto completo, però diciamo qui ha fatto la cosa giusta, stilisticamente giusta. Non è proprio il tema secondo me che si ricorda, che ti colpisce, capito? Però si presta naturalmente molto bene alle immagini, quindi Personalmente ritengo che lui abbia sempre fatto la cosa giusta, ma forse ci sono altri compositori che si riconoscono subito, immediatamente, capito? Però questa colonna sonora è sicuramente molto, molto centrata, molto garbata, ci riporta molto in quell'epoca. Peraltro ti devo dire che il Marchese del Grillo è una personalità storica veramente esistita e addirittura... c'è una famosa scena in cui lui va a giocare con i popolani, poi a un certo punto c'è una retata, li arrestano tutti, stanno per portarlo via in prigione, quando lui chiede di chiamare un poliziotto, insomma, che lo riconosca, effettivamente lo riconosca, dico tutti quanti dentro, mentre invece lui no. Lui prima si gira dalla carrozza e manda un epiteto al pubblico, dicevo, ah, mi dimenticavo, perché io so io e voi non siete un cazzo. Questa, scusa la parolaccia, ma questo pare che venga proprio da un sonetto di Giuseppe Gioacchino Belli che recitava esattamente questo. C'era una volta un re che dar palazzo mannò fora li popoli steditto. Io so io e voi non siete un cazzo. Sori vassalli bugiaroni e zitti. Quindi fu ripreso proprio questo sonetto di Gioacchino Belli e lo recitò lui in quella famosa battuta. Allora, ma vogliamo spostarci adesso al 1974? Perché? Perché nel 1974 c'è questo film molto drammatico con la regia appunto di Alberto Sordi. Prima di ascoltare la colonna sonora, io vorrei farvi ascoltare questo monologo che mi ha colpito al punto tale da averlo imparato a memoria. Quindi vogliamo ascoltarlo? Vi descrivo un attimo la scena. Lui è un mercante di armi e la moglie lo sa, la famiglia non lo sa, però è la tipica famiglia che chiede, continua a chiedere, quindi c'hanno i cavalli, le biciclette, le ville. La moglie gli chiede questa villa che costa un occhio della testa, lui l'accontenta, e nel frattempo ci mangiano anche il suocero, la suocera e tutti gli altri. Quindi in questa scena lui torna a casa perché poi invece che cosa è successo? Qualcuno lo ha fotografato e sul giornale è uscita la sua fotografia con la dicitura il mercante di morte, il cobra, e quindi quando lui torna a casa nessuno gli parla, la moglie dico ecco io chi sono, io sono la moglie del cobra, i figli, e noi siamo i figli del cobra, pure con la remoscia, c'hanno un po' i figli, così eccetera, e allora lui dice, a un certo punto fa questo monologo che mi ha colpito tantissimo e poi dopo ti dirò perché, quindi si sente un attimino prima lui che si rivolge appunto alla suocera e al suocero e poi dopo c'è questo suo sbottare che veramente colpisce tantissimo e poi ti dirò perché.
E tu, caro zio, che viaggi sempre solo con la Jaguar, e tu, cara suocera, che a 70 anni, non per infacciare scusa, ma ti fai una dentiera smontabile di 3 milioni e mezzo, perché vedete... Le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra, che vogliono, non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce e tutti i cazzi che ve se fregano! Costano molto e per procurarsi di qualcuno bisogna depredare. Ecco perché si fanno le guerre.
Claudio, allucinante. Costano molto. E per procurarseli bisogna pur depredare qualcuno. Ecco perché si fanno le guerre. Lui in un monologo ti ha praticamente spiegato il vero motivo di tutte le guerre che si sono sempre fatte nei millenni e nei millenni. Le guerre secondo me si sono fatte soltanto per il potere o per la religione. A parte, vabbè, le guerre chiaramente della rivoluzione, quindi i popoli oppressi, ma le più grandi guerre si sono sempre fatte per questo. Poi dopo, alla fine, la religione, diciamo, non è che era una cosa spirituale, capito? Erano coloro che sfruttavano la religione per interessi, quindi anche le crociate, ma anche ora, no? Tutto quello che succede, il terrorismo, se tu lo fai in nome di Dio, poi vabbè, puoi uccidere senza problemi, perché tanto te l'ha detto, capito? E lui in questo monologo dice, la gente fanno le persone come voi, che vogliono, non si accontentano mai. E quindi io questo monologo lo trovo veramente, ogni volta che lo ascolto mi viene veramente la pelle d'oca, perché secondo me è un grande capolavoro ed è farina del suo sacco, perché questo è un film che lui ha voluto. Ma adesso ascoltiamo invece O Ruggido du Leão, cioè Il Ruggito del Leone, che è questa colonna sonora bellissima, sempre di Piero Piccioni, che fu poi riusata anche in un programma su Rai 2, tenuto proprio da lui, che si intitolava Storia di un Italiano. Thank you.
Beh, Alessandro Cirino, questa è veramente la musica di Alberto Sordi.
Sì, infatti. Ma soprattutto, diciamo, il contrasto fra le immagini lì in Africa di questi africani che vengono massacrati appunto dalle guerre con le armi, e questo invece pensare che tutto il mondo è una burla, che le guerre si fanno appunto per motivi assurdi e la gente muore. È proprio lì il grande contrasto, che io trovo veramente fantastico. E poi è una cosa che si ricorda. Però ti volevo dire che anche qui c'è un riferimento. Vedi, il tema parte sulla settima. Questo mi ricorda molto. Per dirti come alla fine i riferimenti, come si diceva l'altra volta, no? Ci devono sempre essere, perché comunque sono poi delle buone idee che ti richiamano. Vabbè, qui si tratta di Africa, mentre invece quel brano è brasiliano. Però comunque vedi come ci sono sempre questi ritorni, anche perché fa parte della nostra memoria, no? Della nostra formazione. E quindi ricordiamo cosa abbiamo detto nell'altra puntata, cosa aveva detto Nino Rota, che il plagio non esiste, ma esiste semplicemente un compositore che poi omaggia altre musiche di altri compositori. Questa comunque è una colonna sonora veramente indimenticabile.
Certo, secondo me Alessandro Cirino, Piero Piccioni, meriterebbe veramente di essere ricordato di più. È stato anche un grande arrangiatore, peraltro ha lavorato con artisti della musica leggera, ma ha fatto veramente di tutto, no? Ed è un peccato che sia così messo in secondo piano rispetto ad altri nomi evidentemente molto importanti e di enorme talento, però insomma, secondo me è davvero... È molto bello che tu in questa puntata scelga molta musica di questo straordinario musicista.
Sì, guarda, volevo proprio metterlo in risalto, perché poi ci sono stati anche altri, c'è stato, non so, anche Carlo Rustichelli, ma io ho voluto concentrarmi soprattutto su di lui, non tralasciando appunto Nicola Piovani e Armando Trovajoli, come ti ho detto, ma volevo proprio concentrarmi su lui perché veramente è un compositore da riscoprire. Alla fine i suoi film, i film di Alberto Sordi, sono molto connotati dalla sua musica. E quindi veramente ci tenevo, diciamo, a omaggiarlo. Senti, ma adesso vogliamo tornare ancora indietro nel 1968, un film che nella sua edizione internazionale, indovina come fu chiamato, che titolo aveva? Be Sick, It's Free, cioè ammalati, è gratis. E quindi sto parlando del Medico della Mutua, a cui seguì alcuni anni dopo il seguito, il professor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con le mutue. Tu sai che io mi ricordo perfettamente, lo trasmettevano a un cinema vicino a casa mia, il Cinema Plaza, dove io andai a vederlo, e notai che a un certo punto avevano coperto tutta la parte il professor Guido Tersilli, primario della Villa Celeste, perché esisteva veramente una Villa Celeste. Infatti io mi ricordo che c'erano... Non sono riuscito a ritrovarlo online, però secondo me se si fa una ricerca, professor Guido Tersilli censurato, secondo me si trova, perché io mi ricordo che l'epoca ero insomma un bambino, non potevo capirlo, però me lo spiegò mio padre e mi disse che sì, effettivamente, dato che esisteva veramente questa Villa Celeste, probabilmente era veramente anche convenzionata con la muta, è successo questo. Allora, però, prima del brano, permettimi di... condurre una breve analisi armonica. Allora, la colonna sonora che tutti conosciamo, che ci farà emozionare, è questa. Quindi abbiamo questa sequenza, comincia in mi bemolle maggiore, devo dire peraltro una tonalità particolarmente cara a Piero Piccioni perché l'ha utilizzata spesso. Poi abbiamo questo accordo di diminuita. Ah, guarda questo come già ti dà proprio questa sensazione al tempo stesso di burlesco e di qualche cosa di drammatico. Poi c'è semplicemente la solita sequenza, secondo. Da. Però lui che cosa fa? Utilizza questo ostinato con la mano sinistra, quindi un pedale che non cambia. fateci caso, ascoltando il brano, vedrete che il basso rimane sempre questo. Poi c'è l'inciso e invece l'ultima volta, cioè la terza strofa, la terza A, invece cambia perché praticamente abbiamo... Guardate questo accordo com'è drammatico. Ah, una semidiminuita. E poi... E riprende. Che è questa marcetta, praticamente, dove lui usa il suo famoso passetto, vum, della sua marcetta, che è meravigliosa. Come fare a non pensare ad Alberto Sordi, a questo suo passetto e alla musica? Questo è proprio uno dei casi in cui la musica è veramente estremamente connotante, sia del film, ma che addirittura del personaggio. Vogliamo finalmente ascoltarla, la marcia di Esculapio.
Grandissimo maestro Piero Piccioni lo dimostra anche in questo caso. Alessandro Cerino, siamo veramente agli sgoccioli, però abbiamo ancora tre ascolti.
Allora, io vorrei al contempo fare un omaggio a Gigi Proietti, che ci ha lasciato recentemente, il quale al funerale di Alberto Sordi scrisse e recitò questo sonetto.
Te rendi conto, sì, che hai combinato? Questo è amore sincero. È commozione, rimprovero perché te ne sei annato, rispetto vero, tutto per Albertone. Starai dicendo, ma che state a fare? Ve vedo tutti tristi, nel dolore. E c'hai ragione, tutta la città sbrilluccica de lacrime e ricordi che tu non sei soltanto un grande attore, tu sei tanto di più, sei Alberto Sordi.
Bellissimo e commovente, me lo ricordo molto bene questo monologo di Gigi Proietti.
Ci tenevo a farlo ascoltare. Allora, il prossimo brano a questo punto non può che essere un brano tratto dal suo primo film da regista. Il brano è Breve Amore e il film è Fumo di Londra. Volevo soltanto portare l'attenzione su questo. Nella versione che ascoltiamo ora, che è quella di Alberto Sordi, abbiamo questa sequenza. Goodbye my love. Una sequenza, la sequenza plagale utilizzata tantissimo anche da Morricone, no? E da altri. Invece, nella versione originale che cantava Lydia MacDonald, c'è questa sequenza. Mi sono detto, ma sai che sta sequenza la conosco? E poi dopo ci sono arrivato, Claudio. Questa è la stessa sequenza di... Era un brano che cantava Petula Clark, che si intitolava Ciao Ciao, che è dell'anno prima, del 1965. Lei è una cantante britannica, quindi secondo me volutamente è stata utilizzata questa armonizzazione nella versione di Lydia MacDonald, perché è una cosa che ci riportava comunque all'Inghilterra, capito? È anche in parte una sequenza utilizzata dai Beatles. Quindi è interessante vedere come, per chi vorrà ascoltarlo, può ascoltarlo. E dico anche che ci sono altre due versioni, Mina, che ha la stessa armonizzazione di Lydia MacDonald, mentre Mia Martini, che ha la stessa armonizzazione di Alberto Sordi. Ma adesso godiamoci Breve Amore.
Breve Amore, la musica di Piero Piccioni. Alessandro Cerino, grazie davvero per questo bellissimo viaggio. Ti chiedo se ti va di concludere con una tua composizione che in qualche modo si possa legare, e anche una breve presentazione.
Ti ringrazio. Si tratta di un brano intitolato Mambo Fiorentino, del documentarista Gianluca Migliorotti, un regista molto bravo con cui ho realizzato ben 4 documentari, e si tratta di un famoso sarto, Liverano. Nella seconda parte si possono riconoscere veramente le armonie e anche un po' quel respiro ampio di Piero Piccioni. Volevamo appunto omaggiare anche un po' il cinema di quegli anni. Per cui questo è l'ascolto che vi propongo. Ti ringrazio ancora tantissimo e vi lascio con Mambo Fiorentino tratto da Liverano.
Grazie a te, Alessandro Cerino. Alla prossima.